Dalla seconda lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 4, leggeremo dal versetto 16 fino al versetto 10 del capitolo 5. Apostolo Paolo, parlando del ministero del nuovo patto e delle sofferenze che egli stava soffrendo, lui e gli altri apostoli, incoraggia questi credenti di Corinto facendo sì che il loro sguardo si alzasse verso le realtà eterne e future e la gloria riservata per quelli che camminano servendo il Signore nella fede. E egli dice dal versetto 16: perciò non ci scoraggiamo, ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, egli parla del processo dell'invecchiamento, della corruzione continua, della morte che opera nel nostro uomo esteriore, cioè nel nostro corpo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno, perché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, perché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Sappiamo infatti che se questa tenda che è la nostra dimora terrena viene disfatta, abbiamo da Dio un edificio, una casa non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Perciò in questa tenda gemiamo, desiderando intensamente di essere rivestiti della nostra abitazione celeste, seppure saremo trovati vestiti e non nudi, poiché noi che siamo in questa tenda gemiamo, oppressi, e perciò desideriamo non già di essere spogliati, ma di essere rivestiti, affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Or colui che ci ha formati per questo è Dio, il quale ci ha dato la caparra dello Spirito. Siamo dunque sempre pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore, poiché camminiamo per fede e non per visione, ma siamo pieni di fiducia e preferiamo partire dal corpo e abitare con il Signore. Per questo ci sforziamo di essergli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che ne partiamo. Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene, sia in male. Stiamo parlando della morte fisica, e certamente questo passo ha molte cose da insegnarci a riguardo. Domenica scorsa, dopo aver considerato alcune verità fondamentali e generali a riguardo dell'origine della morte, ho detto qualcosa a proposito del modo in cui i cristiani intendono e comprendono la morte e dell'atteggiamento che tutti noi dobbiamo assumere di fronte alla prospettiva della morte fisica. In questo secondo messaggio sulla morte fisica voglio soffermarmi per mostrare l'insegnamento biblico su quanto accade ai cristiani al momento della morte. Abbiamo considerato l'origine della morte, abbiamo visto come i cristiani la intendono, la comprendono, e adesso vogliamo scrutare la scrittura, investigarla proprio per comprendere cosa accade quando un uomo, una donna che hanno vissuto nella fede, sono uniti a Cristo mediante una fede salvifica, si accingono a passare, ad oltrepassare il Giordano, come abbiamo considerato nel Cantico. Il Catechismo Minore di Westminster, in una domanda molto ben fatta e anche in una bella risposta, è la 38 del Catechismo, che dice così: quali benefici ricevono da Cristo i credenti alla loro morte? E la risposta è: alla morte le anime dei credenti sono rese perfette in santità, passano immediatamente alla gloria e i loro corpi, che rimangono uniti a Cristo, riposano nella tomba fino alla risurrezione. E questa sera prenderemo questa risposta, che ritengo possa essere giustificata interamente con la scrittura, come guida per tracciare l'insegna, per mostrare l'insegnamento biblico riguardo a cosa accade ai credenti nel momento della loro morte. E prima di tutto vi voglio fare osservare quale è la descrizione che la Bibbia ci dà della morte dei cristiani, dei credenti. C'è una presupposizione o un presupposto fondamentale in questa domanda e in questa risposta, che è quello che l'uomo è un essere bipartito, cioè è composto, è una unità, vi ricordate, l'ho detto domenica scorsa, una unità psicosomatica, ed è composto da una parte spirituale e una parte materiale, appunto l'anima o lo spirito e il corpo, e in questa vita, fino al momento della morte, anima e corpo, o spirito e corpo, sono intimamente uniti e comunicanti l'un l'altro. Ci sarebbe molto da dire e anche da considerare su questo riguardo a quello che insegna la scrittura, ma qualcosa l'abbiamo detto domenica scorsa, ma quello che mi preme è piuttosto parlare del modo in cui la morte viene, morte sì fisica dei santi, viene descritta nella scrittura. Avremo altre occasioni per mostrare più a fondo l'insegnamento biblico riguardo a questo, ma credo che quanto dirò può rispondere ad alcune, sicuramente ad alcune delle vostre domande. Ecco, alla morte l'anima dal corpo, alla morte fisica l'anima dal corpo si separano. L'anima, secondo quello che dice la risposta, passa, le anime dei credenti alla morte passano immediatamente alla gloria, quindi l'anima passa da una condizione ad un'altra, e il corpo, i loro corpi riposano nella tomba. Quindi la presupposizione fondamentale di questa domanda e risposta è che l'essere umano è bipartito, cioè composto da due parti. Può essere diviso in anima che passa e corpo che alla morte viene deposto e riposa nella tomba. E in effetti la scrittura conferma, o meglio, questo linguaggio è tratto dalla Scrittura. La Bibbia come descrive la morte dei santi, che è cosa di gran momento agli occhi del Signore? La Bibbia descrive la morte dei santi come un volo. Vedete, è famoso questo passo nel Salmo 90, in cui Mosè nella sua preghiera parla della vita umana, della sua brevità, e dice: siamo consumati, dal versetto 7, per la tua ira, siamo atterriti per il tuo sdegno, tu metti le nostre colpe davanti a te, i nostri peccati nascosti alla luce del tuo volto, tutti i nostri giorni svaniscono per la tua ira, finiamo i nostri anni come un soffio, i giorni dei nostri anni arrivano a 70 anni, o per i più forti a 80 anni, e quel che fa l'orgoglio non è che travaglio e vanità, perché passa presto e noi ce ne voliamo via. E questo è il modo in cui la Scrittura, ovviamente in una forma poetica, descrive la morte degli uomini. È un volo, è un lasciare un posto, non essere più presenti in mezzo agli altri viventi. Noi ce ne voliamo via. Non ci siamo più dove eravamo prima. Non è certamente cessazione di esistenza, ma una partenza. E in effetti questa è un'altra immagine che noi troviamo spesso ripetuta nel Nuovo Testamento. Seconda Corinzi 5:8, il passo che abbiamo letto, dice: siamo pieni di fiducia e preferiamo partire dal corpo. Vedete come, ecco, comprendiamo che la presupposizione e il linguaggio sul quale i compositori del catechismo si sono fondati è proprio il linguaggio biblico. La morte fisica è una partenza dal corpo. Preferiamo partire dal corpo e abitare col Signore. Un altro passo importante a questo proposito è quello che troviamo nell'Epistola di Paolo ai Filippesi, al capitolo 2, versetto 23. Sono stretto dai due lati. Da una parte ho il desiderio di partire per essere con Cristo, perché è molto meglio, dall'altra il mio rimanere nel corpo è più necessario per voi. Quindi comprendete che l'Apostolo Paolo utilizza questa metafora, questa espressione, per farci capire qualcosa di cos'è la morte, una partenza o un esodo. È proprio questo il termine usato. Seconda Timoteo 4:6, il tempo della mia partenza è giunto. Quanto a me, io sto per essere offerto in libazione, è il tempo letteralmente del mio esodo è giunto. Quando menzioniamo questa parola pensiamo alla liberazione del popolo di Israele dall'Egitto. Il tempo della mia partenza è giunto. Sto per morire, sto per partire. E anche un'altra espressione che venne utilizzata dal nostro Signore Gesù Cristo proprio per descrivere la morte di un giusto ci aiuta a comprendere questa partenza, questa separazione dell'anima dal corpo. Infatti in Luca al capitolo 16, il versetto 22, dove si parla del ricco e di Lazzaro, è detto che la morte del povero Ecco, al versetto 22, avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Vedete là, c'è un linguaggio diverso per la morte del giusto o di Lazzaro e per la morte del ricco che venne sepolto. In ogni caso, questa espressione portato dagli angeli non significa che egli fu rapito corpo e anima per essere portato nel cielo, ma ci descrive che il passaggio, la separazione dell'anima dal corpo avviene questo passaggio, questa partenza, e in questo caso qualcosa di più. In quel momento c'è un'assistenza compiuta da questi spiriti ministratori, gli angeli che portano Lazzaro nel seno di Abramo. Ma se vogliamo essere completi riguardo del linguaggio usato dalla Bibbia per descrivere la morte, dobbiamo osservare che molte volte la morte non soltanto dei santi ma anche dei non credenti viene descritta con il verbo addormentarsi, addormentare, infatti, oppure i santi vengono chiamati quelli che dormono. Prendo un passo soltanto per tutti quanti, ma voi che leggete la Bibbia avete familiarità con questa espressione, ma quando si parla della morte di Stefano, martire, primo martire cristiano, e lapidarono Stefano, capitolo 7 degli Atti, che invocava Gesù e diceva: Signore, accogli il mio spirito, e poi messosi in ginocchio gridò ad alta voce: Signore, non imputare loro questo peccato, e ha detto questo si addormentò. Detto questo si addormentò. E anche l'apostolo Paolo, scrivendo ai Tessalonicesi, dice: non voglio che siate in ignoranza, non vogliamo che siate in ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Questo passo l'abbiamo già considerato domenica scorsa. Perché la morte degli uomini viene descritta come un addormentarsi? Perché quando viene impiegato questa espressione ci si riferisce prevalentemente alla parte materiale, cioè al corpo. Che cosa accade quando l'anima si separa dal corpo? Cosa vedono gli occhi degli uomini? Cosa vede la gente che rimane? Vede un corpo privo di vita e sembra che dorma. Si è addormentato, è un sinonimo di è morto. Se noi guardiamo e descriviamo la morte dal punto di vista della condizione dell'anima, diciamo che ce ne vogliamo via, che partiamo o che gli angeli ci trasportano. Ma se guardiamo e consideriamo la morte dal punto di vista del corpo, noi diciamo ci siamo addormentati. Si è addormentato. E questo è, credo che sia importante, perché voi sapete che ci sono alcune sette cristiane, alcuni gruppi che si trovano proprio ai margini dell'evangelicalismo, che insegnano, e che non solo oggi tra i contemporanei, ma nel corso della storia del cristianesimo ci sono stati anche tanti insegnanti che hanno affermato la dottrina della psicopannichia, cioè il sonno dell'anima, cioè costoro che hanno sottolineato la unità del corpo, e in questi casi moderni che insegnano che l'anima emerge dalle funzioni fisiologiche del corpo, insegnano che quando il corpo cessa di vivere, anche l'anima cessa di essere cosciente. Quando il corpo si addormenta, per intenderci, anche l'anima dorme. Ora, questa è la nostra risposta. Quando la Scrittura nel Nuovo Testamento parla dell'addormentarsi, riferito alla morte, lo fa in riferimento a quello che accade o che si può osservare del corpo. Ma quando parla di cosa accade all'essere umano, al centro della coscienza e della consapevolezza dell'uomo, all'atto della morte, ne parla come di un passaggio, di una partenza, di un esodo, appunto. Infatti, che cosa accade? Quali sono i benefici goduti dall'anima dei santi? Il Catechismo dice che alla morte le anime dei credenti sono rese perfette in santità, passano immediatamente alla gloria. E io posso mostrarvi che i benefici goduti dall'anima dei santi, o meglio, ciò che accade all'anima dei santi o dei credenti, lo possiamo descriverlo con tre avverbi. Prima di tutto, immediatamente. Cioè, alla morte qualcosa accade immediatamente, nel senso che in modo subitaneo, diretto e consapevole, i credenti hanno la visione di Dio. Abbiamo letto nel nostro testo, vi dicevo, ci sarebbero molte cose da considerare in quel testo, che non possiamo farlo, ma nel nostro testo in Seconda Corinzi abbiamo letto, rileggo dal versetto 5 al versetto 8, colui che ci ha formati per questo è Dio, il quale ci ha dato la caparra dello Spirito. Siamo dunque sempre pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore, poiché camminiamo per fede e non per visione, ma siamo pieni di fiducia e preferiamo partire dal corpo e abitare col Signore. Partire dal corpo, morire, addormentarsi, significa essere, abitare con il Signore. E anche nella Epistola ai Filippesi, questa volta al capitolo 1, al versetto 23, sono stretto dai due lati, dice l'Apostolo Paolo. Da una parte ho il desiderio di partire e di essere con Cristo. Partire significa essere con Cristo, perché è molto meglio. Comprendete perciò che il beneficio che i cristiani ottengono al momento della morte è immediato. Partire dal corpo significa essere con Cristo, presenti col Signore, abitare con Lui. Luca 23,43, dove si parla della morte del ladrone, cosa disse Gesù? Io ti dico che oggi stesso tu sarai con me in paradiso. Ed è interessante il fatto che Gesù aggiunga non soltanto che sarebbe stato con lui, nel senso che sarebbe passato da quella dimensione ad un'altra dimensione. Non sarai più con i vivi su questa terra, ma sarai con me che passo da questa terra a un'altra dimensione. Ma sarai dove con me? Sarai in paradiso. E questo certamente ci fa comprendere, e ha molte cose da insegnarci riguardo alla condizione di beatitudine immediata che coloro che si addormentano, che muoiono in Cristo, ottengono immediatamente. Oggi sarai in paradiso e oggi sarai con me. Essere assente dal corpo significa essere presente col Signore. Quindi immediatamente, e ovviamente anche nella parabola del ricco e di Lazzaro, noi leggiamo la stessa cosa, che avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo, immediatamente, senza un periodo di incoscienza, fu portato dagli angeli. Quindi, coloro che si addormentano in Cristo godono immediatamente di benefici gloriosi, vedono Dio, stanno alla presenza di Dio, sono con Cristo, stanno coi santi, godono della beatitudine. Inoltre godono della perfezione. Le anime dei credenti sono rese perfette in santità e passano immediatamente alla gloria. Non soltanto hanno una visione più chiara della gloria di Dio e godono della comunione dei santi, degli angeli, insomma non soltanto si trovano in un ambiente meraviglioso e contemplano la somma bellezza, ma le anime stesse dei credenti sono perfezionate, sono liberate da qualunque residuo del peccato. Non perché il peccato risiede nel corpo, ma perché nel momento della morte le anime vengono perfezionate dalla visione di Dio. Lo vedremo come Egli è e saremo simili a Lui. Questo lo comprendiamo da alcuni passi. Per esempio, io credo che il più importante è questo, Ebrei 12:23, quando lo scrittore agli Ebrei parla della comunione alla quale i cristiani, coloro che hanno creduto in Cristo, sono giunti. Voi siete invece, vi siete invece avvicinati al Monte Sion, leggo dal versetto 22, alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste, alla festante riunione delle miriadi angeliche, all'assemblea dei primogeniti che sono scritti nei cieli, a Dio, il giudice di tutti, agli spiriti dei giusti resi perfetti. Vi siete avvicinati, voi che avete creduto in Cristo, voi che siete giunti a riporre la vostra fiducia in Lui, che avete ottenuto una fede preziosa e salvifica, vi siete avvicinati a Dio, alla Gerusalemme celeste, vi siete avvicinati agli spiriti dei giusti resi perfetti. Di chi si parla qui? Dei santi che si sono già addormentati nel Signore e fanno parte della Chiesa trionfante nel cielo. Erano giusti su questa terra, giustificati, ma adesso sono perfetti. E questo è quello che accade alla morte dei santi. Le loro anime sono rese perfette in santità. Fratelli, questa è una non piccola parte della nostra beatitudine nel cielo. Una non piccola parte della nostra beatitudine nel cielo. Perché pensate che cosa ci tormenta maggiormente oggi, mentre siamo su questa terra? Non sono le nostre continue cadute, le nostre debolezze, le nostre mancanze, i nostri peccati. Ma nel giorno della morte, il giorno della morte è il giorno in cui noi non peccheremo più, perché nel cielo, alla presenza di Dio, nulla di contaminato potrà entrare, nulla di impuro. La nostra anima redenta sarà trasformata perfettamente e alla presenza di Dio saremo accolti non soltanto giustificati, ma perfettamente santificati. Gloria sia al suo santo nome, fratelli. Questa è una delle grandi porzioni della nostra felicità, essere del tutto privi di qualunque inclinazione peccaminosa, dalla presenza del peccato in qualunque forma. E altri versetti parlano di questo perfezionamento, uno l'ho citato in Apocalisse 21:27, dove è detto appunto che, 21:27, nulla di impuro, né chi commetta abominazioni o falsità vi entrerà, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Saremo perfetti, non ci sarà alcuna impurità all'ingresso nel regno di Dio e di Cristo. Ma ancora, Efesini 4:13, dove si parla dello scopo per il quale Cristo ha dato i suoi ministri alla Chiesa, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede, della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, alla statura, all'altezza della statura perfetta di Cristo. Che cos'è il cammino cristiano? Che cos'è la vita cristiana? È proprio questo, è un progresso, il progresso del pellegrino, come diceva John Bunyan nel suo famoso libro, che è tradotto in italiano Il pellegrinaggio del cristiano. È un progresso, è un avvicinarci alla statura di Cristo, è uno spogliarci sempre di più del peccato, è un combattere, è un mortificare il peccato, è un assumere le virtù di Cristo. E che cos'è la perfezione? È essere come Cristo, raggiungere la statura perfetta, morale di Cristo. Quando accade questo? Alcuni cristiani nel corso della storia del cristianesimo hanno insegnato che già su questa terra si può essere perfetti. Noi crediamo che questo perfezionamento avviene soltanto quando noi siamo, vediamo Dio e lo contempliamo come Egli è. Allora saremo simili a Lui. La beata visione di Dio eliminerà qualunque residuo di peccato e ci renderà simili a Cristo. A questo siamo stati destinati, infatti, Romani 8:29, quelli che ha preconosciuti li ha predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo. Questo è il traguardo, essere come il Figlio. Quindi i benefici goduti dall'anima dei santi immediatamente, perfettamente, ma, attenzione, non completamente. Abbiamo visto che la speranza era qualcosa che Dio aveva posto nel cuore degli uomini già prima della caduta, ponendo dinanzi a loro un progetto di vita e una prospettiva di dominio della terra. Ancora prima del peccato già Dio aveva dato una speranza di qualcosa che doveva realizzarsi nel futuro e che si sarebbe realizzato. E quando Dio ha dato agli uomini la promessa della redenzione, ha fatto sì che nel corso dei secoli la speranza dei santi fosse sempre più focalizzata alla venuta del Messia. E quando il Messia, il Cristo, è venuto, la speranza si è realizzata, ma non completamente. Abbiamo visto che noi viviamo nel tempo del già e del non ancora. E quando moriamo? Quando moriamo? O quando moriremo? Cesserà la speranza? Non ancora. Non ancora, perché sebbene le anime dei giusti o dei credenti divengono perfette nella santità, passano alla gloria, sebbene vedono Dio, noi non saremo ancora perfetti in quello stato che continua a rimanere uno stato intermedio fino a quando non ci sarà la risurrezione dei corpi. E questo è importante. Coloro che si sono addormentati nel Signore e che godono già della visione di Dio sono perfettamente beati, ma non ancora completi. Perché un essere umano creato da Dio è una unità psico-somatica, anima e corpo, e fino a quando l'anima rimane separata dal corpo non si è ancora completata la redenzione. Leggete come perfino nel cielo i santi che godono della visione di Dio, ai santi che godono della visione di Dio rimane un anelito e un desiderio. prima della risurrezione. Apocalisse 6, 9 a 11. Quando l'agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che gli avevano resa. Essi gridarono con gran voce: fino a quando aspetterai, o Signore santo e veritiero, per fare giustizia e vendicare il nostro sangue su quelli che abitano sulla terra? E a ciascuno di essi fu data una veste bianca e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo finché fosse completo il numero dei loro compagni di servizio, dei loro fratelli che dovevano essere uccisi come loro. Quindi questo stato continua ad essere uno stato certamente di perfetta gioia e di perfetta beatitudine, ma non è ancora completo. Prima Giovanni 3, 1, 2, vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, o di quale amore ci è stato largo il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio, e tali siamo, per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, e non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. In altre parole, quando saremo simili a Lui, la perfezione, il compimento, non è al momento della morte, ma al momento della manifestazione di Cristo, quando Egli ritornerà e quando saremo simili a Lui perfettamente. Perché? Perché avremo un corpo risuscitato. E infatti, ed è qui che andiamo alla prossima, all'altra parte della domanda, e con questo concludo, in cui si parla dei benefici che riguardano i corpi dei credenti. Alla morte le anime dei credenti sono rese perfette in santità, passano immediatamente alla gloria, e i loro corpi, ascoltate, rimangono uniti a Cristo e riposano nella tomba fino alla risurrezione. I vostri corpi, i corpi dei credenti, così come le anime o lo spirito dei credenti, mentre viviamo nella fede, sono membra di Cristo. Abbiamo letto stamattina, ma lo voglio rileggere anche adesso affinché sia ben chiara questa importantissima verità. Prima Corinzi capitolo 6 versetto 15: non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? In altre parole, noi siamo uniti a Cristo mediante la fede, non solo spiritualmente, ma anche i nostri corpi sono membra di Cristo. E per questo l'Apostolo Paolo dice che noi dobbiamo utilizzare i nostri corpi come strumenti di giustizia. Per questo l'Apostolo Paolo dice: il corpo non è per la fornicazione, ma per il Signore. Com'è possibile che voi prendete un membro del corpo di Cristo o di Cristo stesso perché sia unito a una prostituta? Per questo è abominevole pensare che il cristiano possa essere un cristiano e perseverare nel peccato. Voi siete uniti a Cristo, anima e corpo, il vostro corpo è membro, è parte del corpo di Cristo, sono membra di Cristo. E allora, quando moriamo, che cosa accade? Accade che il corpo, i corpi dei credenti rimangono uniti a Cristo. Gesù disse che chi avrebbe creduto in Lui non sarebbe morto. Vi ricordate, abbiamo letto anche questi versetti stamattina, Giovanni 11, 25 e 26. Cosa intende dire? Intendeva dire che sebbene la morte fisica separi l'anima dal corpo, la morte fisica non può separare né l'anima né il corpo da Lui. Chi crede in me anche se muore, vivrà. L'anima e il corpo non possono essere separati da Cristo dalla morte fisica. E in Prima Tessalonicesi 4, 14, leggiamo che se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio per mezzo di Gesù ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. In altre parole, questa è la promessa della risurrezione dei corpi. E qualcuno domanderà, ma in che senso il corpo di colui che muore si dissolve, si corrompe, cessa di stare insieme, le molecole, gli atomi si disperdono. Non è tanto importante dove i nostri corpi siano fisicamente dopo la morte. Un principio che è provato, scientifico, è che nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. E quindi in realtà i corpi degli uomini non possono essere distrutti, si trasformano. Quello che conta è che essi saranno ricostituiti e saranno ricostituiti immortali da Cristo stesso. Non chiedetemi come accadrà. Lo vedremo quando parleremo della risurrezione, come il corpo della risurrezione sarà. Non chiedetemi come Dio sia capace di farlo, ma io so una cosa, che colui che è stato capace di creare tutto dal nulla può certamente riportare all'esistenza un corpo di un uomo, di una donna, che sono morti migliaia e migliaia di anni fa. Cosa significa quindi tutto questo? Quali applicazioni pratiche ha questa verità? Velocemente, prima di tutto, fratelli, dobbiamo, considerando queste verità, dobbiamo ringraziare Dio. Dobbiamo ringraziare Dio che ci ha rivelato cosa accade al momento della nostra morte. Io ricordo sempre che quando ero bambino, mio nonno mi diceva sempre, chissà cosa succede dopo la morte, ma poi ti prometto che siccome io sono più anziano di te, morirò prima di te, torno e te lo faccio sapere. Scherzava, no? Noi non abbiamo bisogno di un nonno che ritorna. Grazie a Dio abbiamo la rivelazione della Scrittura che ci dice in modo infallibile cosa accade al momento della morte. E guardate che questo è un privilegio che abbiamo noi, i santi dell'Antico Testamento. Se guardate un po' quello che si diceva a proposito della morte, leggete l'Ecclesiaste, leggete Giobbe, non avevano questa lucidità, questa comprensione, questa rivelazione, questa luce. Noi, grazie alla rivelazione che ci è stata data da Cristo e nel Nuovo Testamento, possiamo affrontare il giorno della nostra morte non come andando incontro a qualcosa di oscuro e di ignoto, ma come al giorno della nostra partenza, al giorno del nostro perfezionamento, al giorno in cui godremo direttamente, perfettamente, della visione di Dio. Ringraziamo il Signore per questo. Ringraziamolo perché ciascuno di noi che si avvicina ogni giorno di più al giorno della propria morte può sapere a cosa sta andando incontro se il suo cuore è unito a Cristo mediante la fede. E poi queste verità servono, hanno un altro scopo, questo è dichiarato dalla Scrittura, per essere consolati nel pensare alla condizione dei nostri cari che si sono addormentati in Cristo, oppure a coloro che si accingono ad addormentarsi in Cristo. La morte è qualcosa di insopportabile per chi non ha la fede in Dio. Com'è possibile pensare che una persona con la quale abbiamo speso la gran parte della nostra vita, una madre, un padre, un marito, una moglie, un figlio, sparisce e non esiste, non resta più nulla? È impensabile ed è inconcepibile la sofferenza di coloro che davvero sono coerenti con la loro posizione atea. Se c'è qualcuno che davvero rimane fino alla fine incredulo davanti alla morte, non c'è altro da fare che disperarsi. La cosa più normale, più coerente per un essere come un uomo che pensa, che ha delle emozioni, che ama, che gioisce che piange, se non abbiamo speranze, non c'è nient'altro da fare che disperarsi, soffrire eternamente o per tutto il resto della vita. Ma se abbiamo questa speranza, possiamo essere consolati nel pensare in quale condizione si trovano coloro che si sono addormentati in Cristo. Magari molti di voi hanno dei parenti che sono morti nel Signore e che tanto dolore vi ha provocato la loro dipartita. Ma se si sono addormentati in Cristo, la loro condizione attuale è beata. Se chiedeste loro di tornare qui, non vorrebbero tornare. Sono felici, aspettano che voi andiate da loro e non il contrario. In questo bel libro che si intitola Immortalità di Lorraine Bettner, purtroppo fuori stampa, ma che desidererei che ciascuno di voi potesse leggere in italiano, è un ottimo libro. Chi lo vuole su questo tema dell'immortalità, della morte fisica, dello stato intermedio, potrebbe essere una buona lettura da fare insieme in famiglia. A un certo punto si parla di viene riportata una bella illustrazione riguardo a cosa dovrebbe significare la morte per il cristiano, molto poetica, e ve la leggo, sono poche righe. Mi trovo sulla spiaggia del mare e vicino a me una bella nave spiega le sue bianche vele alla brezza del mattino, dirigendosi al largo verso l'immensa distesa azzurra. È una cosa tanto bella e piena di forza che io resto lì sulla spiaggia a guardarla finché infine sembra un puntolino come di una nuvola bianca sospesa lì dove si incontrano il cielo e il mare. Poi qualcuno viene vicino a me e dice: eccola, se n'è andata. Andata dove? Lontano dalla mia vista. Il suo albero maestro, il suo scafo e il suo pennone non hanno cambiate dimensioni, sono restati così come erano quando è partita dal mio fianco ed essa è tuttora in grado di portare a destinazione il suo carico vivente. Il fatto che essa mi appaia più piccola dipende solo dalla mia posizione. E quando qualcuno al mio fianco mi dice: ecco, se n'è andata, su una spiaggia lontana vi sono altri occhi che attendono il suo arrivo ed altre voci pronte a lanciare il festoso grido: eccola che viene. E così è morire. Ed è questa la morte per il cristiano. E andare via da qua per giungere in un'altra spiaggia. E mentre noi diciamo se n'è andata,
qualcuno dice: eccola che viene.
Non è consolante tutto questo?
E questa è la consolazione che ci impedisce di disperare alla morte.
E molti cristiani non danno una buona testimonianza dinanzi alla sofferenza degli altri, intendo dire, delle persone amate. Molti cristiani non danno una buona testimonianza dinanzi alla morte dei loro cari. E non dico che non bisogna piangere o che non c'è posto per la sofferenza. Gesù pianse, e non è possibile non soffrire alla dipartita dei nostri cari, ma c'è un modo di piangere e di soffrire che è cristiano, dignitoso, pieno di speranza, pieno di consolazione. Perfino i funerali cristiani sono diversi dagli altri funerali. E concludo con un'altra applicazione che forse vi potrà sembrare meno spirituale delle cose che vi ho detto fino a questo momento, ma che è un'applicazione opportuna ed è una logica deduzione di quello che abbiamo detto riguardo alla unione dei nostri corpi con Cristo mediante la fede. Queste verità ci devono servire per avere un maggiore riguardo, oltre che alla nostra anima, anche verso i nostri corpi. Curarsi del corpo, impegnarsi a mantenere in buona salute il corpo, una buona alimentazione del nostro corpo, una adeguata prevenzione riguardo a certe malattie, l'evitare cattive abitudini come il fumo, come il mangiare sregolato o il praticare regolarmente attività fisica per chi non ha, chi non la fa con il suo lavoro. Non è soltanto qualcosa di buono e desiderabile, è qualcosa di doveroso, di doveroso. Perché mantenere in buon ordine il nostro corpo è onorare Cristo, perché con la nostra fede noi siamo uniti a Cristo. Per questa ragione, come devono essere valutati cristianamente coloro che si torturano il corpo con i piercing, con i tatuaggi, oppure coloro che sono estremamente indisciplinati e si abbandonano alle gozzoviglie o non sono capaci di contenersi nel mangiare o non sono capaci di avere un po' di ordine nella loro vita? Magari vi possono anche dire: la nostra anima è la parte importante. Noi rispondiamo: no, anche il tuo corpo è un membro di Cristo. Ed è per questo che i cristiani si preoccupano di dare una decorosa sepoltura. Ed è per questo che la pratica pagana di bruciare o cremare i corpi è stata superata col cristianesimo con la inumazione dei corpi. Non perché i cristiani non credano che bruciare il corpo significa distruggerlo, no, ma perché quel rispetto e quella cura che noi dobbiamo avere alla parte superiore del nostro essere deve in una buona misura essere rivolta anche alla parte inferiore, ma pure a una parte integrante e importante del nostro essere, il nostro corpo. Certo, concludere una predicazione sulla morte fisica con dei consigli a riguardo di come dobbiamo trattare il nostro corpo potrebbe sembrare non appropriato. Non è
un concludere in crescendo, ma l'ho voluto fare apposta, perché fratelli, quando parliamo del cielo, poi dobbiamo anche ricordarci che noi continuiamo a stare su questa terra e che ci staremo fino a quando il Signore non lo vorrà, non ci vorrà togliere. E fino a quando staremo qui, dobbiamo stare coi piedi per terra. Che il Signore ci aiuti a prepararci ad andare a incontrarlo per essere sempre con Lui. A Lui sia la gloria per sempre. Amen. Chiniamo il capo. Signore Dio nostro, noi ti ringraziamo per la rivelazione che la tua parola ci ha portato e perché le oscure regioni della morte sono state prodotte in luce e il nostro Signore Gesù Cristo ha prodotto in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo. Ti ringraziamo perché sebbene la morte rimane un grande nemico e l'ultimo nemico che sarà sconfitto, pure possiamo avvicinarci ad essa senza la paura e il terrore di coloro che vanno incontro all'ignoto. Ti ringraziamo, Signore, per la rivelazione della tua parola che ci ricorda che il giorno della nostra morte sarà il giorno della nostra perfezione, del perfezionamento della nostra anima, della contemplazione della tua gloria. Pensando ai nostri cari che si sono addormentati nel Signore, pensiamo anche che ci stanno aspettando e che quando altri qui su questa terra ci saluteranno e piangeranno per noi, nel cielo ci saranno moltitudini di giusti resi perfetti che si rallegreranno al nostro arrivo. Perciò, Signore, aiutaci a vivere bene, a camminare nel tuo timore. Aiutaci, oh Signore, a vivere in modo da onorare te. E seppure vivremo tanti o pochi anni, fa e concedici soltanto che nel giorno in cui i nostri occhi si chiuderanno, i nostri corpi si addormenteranno, quel giorno possa essere il giorno più luminoso della nostra esistenza, perché vedremo te, che sei la luce, la vera luce che illumina ogni uomo. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen.